del 99% del codice genetico degli uomini e delle donne è esattamente lo stesso, con una variazione che quindi è inferiore all'1%. Questa piccola differenza percentuale, che si estende anche al cervello, è sufficiente per creare nelle aree e nei circuiti cerebrali e neuronali delle differenze significative tra uomini e tra donne? Questo è il tema della nostra puntata di oggi del Giardino di Albert. Maria Claudia Vigliani è neurologa alla Città della Salute e della Scienza di Torino.
La scienza è sempre stata attratta dalle differenze tra uomo e donna, quindi già all'inizio dell'Ottocento c'erano delle tecniche, la frenologia che studiava le caratteristiche del cranio, le misurazioni del cranio, che pensava di aver trovato delle differenze che dimostrassero che le donne e gli uomini erano irrimediabilmente diversi. In realtà il cervello è stato pesato e anche lì le differenze sembravano assolutamente inequivocabili, le donne hanno un cervello più piccolo, quindi sono meno intelligenti. Poi il cervello è stato aperto e si è visto che le differenze erano nello spessore della sostanza bianca e della sostanza grigia, e anche lì si è detto le donne hanno meno sostanza grigia e quindi sono meno intelligenti, hanno più sostanza bianca e quindi sono più adatte a fare delle connessioni, eccetera. Insomma, è un crescendo di tecniche che man mano che evolvono arrivano a dire che ci sono sempre delle differenze che normalmente tendono a sminuire il cervello femminile rispetto a quello maschile. Io credo sinceramente che da scienziato non siamo autorizzati a dire che le tecniche che abbiamo oggi permettano di definire se ci sono delle differenze reali tra i cervelli maschile, femminili e altri generi a livello umano. Anche le varie PET, neuroimaging di ultimissima generazione, secondo me, vedremo che non saranno sufficienti.
Giancarlo Panzica è professore ordinario di anatomia umana e docente di neuroanatomia e di neuroendocrinologia del comportamento presso l'Università di Torino.
Il nostro cervello in realtà non ha un sesso. Esistono delle strutture che sono sessualmente dimorfiche, presenti in maniera prevalente nell'encefalo dell'uomo o della donna, ma non c'è una interezza per cui possiamo dire che esiste un cervello di tipo femminile e un cervello di tipo maschile. Quello che ci dicono gli studi condotti su modelli sperimentali è che in realtà noi abbiamo un piano di costruzione che è comune e poi abbiamo delle strutture che sono specializzate per controllare alcuni comportamenti che sono tipici di un sesso piuttosto che di un altro. E possiamo avere tutte le varianti, possiamo avere un circuito uguale nei due sessi ma che funziona in maniera alternativa, possiamo avere dei circuiti che sono differenziati, per cui un tipo di circuito è presente in un sesso e un altro tipo di circuito è presente nell'altro sesso. Però il cervello nella sua interezza non possiamo definirlo un organo diverso tra maschio e femmina.
Sono molti gli studi e le teorie che si sono sviluppate e che spesso sostengono visioni completamente opposte. È indubbio che uomini e donne siano diversi, e non solo nei caratteri sessuali primari e secondari, ma anche attraverso le sottili differenze nel modo in cui vengono assimilate le informazioni, controllate le emozioni, il linguaggio o i processi cognitivi. Se il cervello femminile appare particolarmente attivo nella corteccia prefrontale e nel sistema limbico, l'attività cerebrale maschile risulterebbe più elevata nelle aree legate alla visione e alla coordinazione.
Le tecniche che vengono utilizzate sono delle tecniche che danno delle differenze sempre parziali, cioè bisogna immaginare che sono delle differenze statistiche, quindi non sono delle differenze assolute. Se uno prende un pool maschile e un pool femminile, è possibile che nell'orientamento i maschi abbiano dei risultati maggiori rispetto alle femmine. Ci saranno preferenzialmente gli uomini che hanno un orientamento più spiccato e le donne magari hanno un orientamento meno spiccato. Questo, ad esempio, dell'orienteering, come si dice, è un dato che sembra statisticamente significativo tra i due gruppi. Ma la domanda è: le donne sono nate con un cervello meno adatto ad orientarsi negli spazi di quanto sia alla nascita un cervello maschile? Perché nella complessità enorme già dell'organo cervello si aggiunge la sua enorme plasticità, cioè è un organo continuamente in evoluzione che si modifica minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, e questa continua attività lo rende sempre diverso, cioè risente molto di quanto riceve dall'ambiente. In questa continua plasticità dobbiamo metterci naturalmente anche l'educazione, quindi quanto incide su un cervello adulto maschile e femminile il fatto di essere stato immerso in un'educazione preferenzialmente femminile o maschile? Questo viene chiamato pinkification, significa un ambiente e una tendenza a rendere rosa le donne, cioè quanto la società si attende che le donne rispettino dei ruoli che la società richiede. Quindi alcune femministe o neuroscienziate anche sostengono che è difficile definire quanto una donna che è immersa fin dalla nascita in un ambiente rosa possa poi sviluppare le proprie caratteristiche azzurre. La stessa cosa vale per il sesso maschile, probabilmente, che vive immerso in un'acqua azzurra e probabilmente ha meno facilità a far emergere la sua quota rosa, diciamo.
Genere e cervello. Bisogna partire dall'inizio. I cromosomi sessuali indirizzano durante lo sviluppo alla formazione della gonade di tipo maschile oppure della gonade di tipo femminile. La gonade è un organo che ha da un lato la capacità di produrre i gameti, quindi il testicolo produce gli spermatozoi e l'ovaio produce le cellule uovo, ma dall'altro lato ha anche la capacità di produrre degli ormoni che sono diversi nei maschi e nelle femmine. Questi ormoni inducono il differenziamento fenotipico. Per esempio, gli androgeni fanno sviluppare maggiormente le masse muscolari e quindi in generale nei maschi abbiamo delle masse muscolari che sono più sviluppate. E gli estrogeni invece hanno, per esempio, delle azioni molto importanti per quanto riguarda il comportamento materno e così via. Quindi il differenziamento del genere è un differenziamento che avviene in due tappe. La prima tappa è genetica, cioè la formazione della gonade. La seconda tappa però dipende dagli ormoni che vengono prodotti dalla gonade, se vengono prodotti al momento giusto e nelle quantità giuste, e anche per esempio ai recettori che sono presenti nei vari tessuti, incluso il cervello.
Comprendere le differenze tra il cervello maschile e quello femminile, secondo molti ricercatori, appare determinante perché pare che i disturbi cerebrali influiscano in modo diverso sui due sessi, oltre che naturalmente per la ricerca in neuroscienze e per gli studi nelle scienze sociali.
Alcuni dati sostengono che il cervello maschile abbia una corteccia cerebrale più spessa, la corteccia è rappresentata dalla parte più importante dei neuroni, mentre le donne avrebbero una sostanza bianca tendenzialmente più sviluppata, con un corpo calloso che il punto di passaggio tra le fibre che connettono l'emisfero destro con l'emisfero sinistro più spesso. Dal punto di vista dei dati ottenuti con queste nuove metodiche che vedono le attività cerebrali, ci sono alcuni dati che sostengono che gli uomini hanno un maggior senso dell'orientamento, le donne ad esempio trovano più facilmente gli oggetti. Questo è stato riferito al fatto atavico che gli uomini, essendo cacciatori, avevano bisogno di muoversi in spazi sconosciuti con maggior facilità, le donne invece, essendo raccoglitrici, dovevano trovare con facilità le bacche e frutti, piccoli oggetti nascosti tra le foglie. Altre differenze naturalmente riguardano il peso del cervello, essendo gli uomini di costituzione maggiore hanno un cervello che pesa di più. Qualcuno ha anche sostenuto che il numero di neuroni è diverso e che quindi gli uomini avrebbero più neuroni delle donne. L'altra caratteristica tipica che viene sempre riportata è la predominanza dell'attivazione del cervello sinistro negli uomini e della predominanza del cervello destro nelle donne. Il cervello sinistro viene considerato il centro del ragionamento, il cervello destro invece è più deputato alla creatività e quindi più in contatto con l'emotività.
Le emozioni sono legate a strutture che sono di nuovo delle strutture piuttosto antiche, il circuito limbico, l'ippocampo, l'amigdala, e queste strutture allora sono collegate da un lato direttamente con l'apparato sensoriale, quindi ricevono delle informazioni che non sono modificate, metabolizzate, dall'altro lato però sono collegate anche con le strutture superiori, alcune parti della corteccia cerebrale, e quindi le risposte emotive tengono conto di entrambi i fattori. La situazione ambientale in cui ci ritroviamo, con pochi filtri, perché questo è importante, per esempio se noi ci troviamo in una situazione di pericolo, noi dobbiamo rispondere immediatamente a questa situazione di pericolo, però attenzione, noi dobbiamo riconoscere la situazione di pericolo e il riconoscimento della situazione di pericolo avviene attraverso le strutture corticali che ci danno la memoria, ci danno tutti i warning che sono stati dati dai nostri genitori durante il nostro apprendimento. Le caratteristiche del cervello maschile legate ai comportamenti sono difficilmente individuabili nella nostra specie, perché noi viviamo in un ambiente sociale dove le abitudini e i comportamenti sono molto legati a quella che è la cultura in cui siamo cresciuti, in cui siamo nati, e quindi quando vogliamo studiare nella nostra specie, nell'uomo, nella donna, i comportamenti, abbiamo sempre questo bias dietro di noi che è l'imprinting che ci è stato dato dalla società da quando noi siamo nati. Ci sono degli studi anche qua condotti sulle scimmie che però ci chiariscono alcune cose. Per esempio, una delle cose in cui sicuramente differiscono i maschi dalle femmine è il comportamento di gioco. Se noi andiamo a guardare il gioco nelle scimmie, ci sono dei lavori fatti in Inghilterra qualche anno fa, le scimmie femmine piccole giocano più volentieri, più a lungo con le bambole, e invece i maschietti giocano e cercano di smontare le automobiline. Quindi significa che la differenza nel comportamento di gioco è una differenza intrinseca al tipo di cervello maschile o femminile. E questo sicuramente è legato all'azione degli ormoni che, in particolare gli androgeni per quanto riguarda il cervello maschile, che ha indirizzato alcuni circuiti in un certo tipo di attività piuttosto che in un altro tipo di attività. Gli ormoni determinano il differenziamento di alcuni circuiti, in particolar modo dei circuiti che sono correlati per esempio al comportamento riproduttivo e al comportamento sociale, comportamento di coppia, comportamento parentale e così via, e i diversi tipi di ormoni che vengono prodotti da un lato dalla gonade maschile, dall'altro dalla gonade femminile, fanno differenziare questi circuiti di cui si parlava prima in senso maschile o femminile.
Ma se per molti studiosi le differenze strutturali cerebrali tra maschi e femmine appaiono chiare e documentate anche grazie all'utilizzo di strumentazioni sempre più sofisticate, è indubbio anche il ruolo che è determinante in queste differenze tra il cervello degli uomini e quello delle donne, svolto dall'ambiente e dalla società nella quale si vive. Per Maria Claudia Vigliani, la nostra ospite, neurologa alla Città della Salute e della Scienza di Torino, la posizione della scienza dovrebbe essere molto chiara.
La scienza, secondo me, dovrebbe essere molto laica. Ammettere che al momento ci sono degli strumenti che ci permettono di avere dei risultati parziali e che questi non possono essere interpretati come assoluti. Quello che io temo è che i risultati della scienza vengano poi interpretati come assoluti. Questo vale per l'attitudine, ad esempio, alla matematica, piuttosto che l'attitudine alla cura della persona.
Come abbiamo sentito, Giancarlo Panzica è professore ordinario di anatomia umana all'Università di Torino e la sua posizione in merito a presunte differenze a livello cognitivo tra uomini e donne è altrettanto chiara.
A livello cognitivo io non credo che ci siano delle grosse differenze tra cervello maschile e cervello femminile, e le differenze che si possono rilevare penso che siano al 99% legate proprio all'ambiente, alla società, alla cultura in cui uno è stato cresciuto o una è stata cresciuta.
Una delle possibili letture riguardo la differenza nel cervello tra uomini e donne, e quindi ad una presunta differenza di genere che agirebbe anche a livello dei comportamenti, è che uomini e donne percepirebbero il mondo in modo diverso, perché attribuirebbero significati diversi alle cose, come evidenzia una ricerca condotta dagli psicologi dell'Università di Warwick.
Probabilmente la genetica incide in una parte, il fatto di avere un patrimonio genetico diverso può incidere, ma può incidere il fatto di avere dei cicli ormonali, ma essendo così plastico il cervello è possibile che quelle che erano delle indicazioni genetiche, biologiche di base possano anche essere modificate. Cioè si tratta di una interazione talmente fitta, talmente personale, talmente legata a ciascun essere umano che non è mai simile a nessun altro, che credo che qualsiasi semplificazione rischi di essere pericolosa.
Tradizionalmente la cultura ha voluto che l'uomo fosse preciso e determinato nelle scelte in quanto doveva occuparsi del sostentamento familiare, mentre alle donne era richiesta una flessibilità maggiore, visti i tanti compiti da svolgere. Queste influenze sociali non solo determinerebbero il comportamento e il tipo di personalità, ma anche le percezioni e i significati degli stessi eventi svolti. Le differenze tra il cervello maschile e quello femminile possono essere legate anche agli ormoni e in particolare all'ambiente ormonale prenatale, che influenzerebbe un diverso sviluppo strutturale nel cervello femminile e in quello maschile. Giancarlo Panzica.
Il testosterone è il precursore che può essere metabolizzato in due direzioni diverse. Se entra in funzione un enzima che si chiama aromatasi, il testosterone determina la produzione di estradiolo, quindi dell'ormone che volgarmente consideriamo l'ormone femminile. Se invece viene sottoposto all'azione di un altro enzima che si chiama 5-alfa riduttasi, si ha la formazione del diidrotestosterone, che è un androgeno estremamente potente ed è in realtà l'androgeno che funziona. Nei feti di tipo maschile e di tipo femminile abbiamo nei maschi una produzione di testosterone che è anche molto elevata al momento della nascita. Nelle femmine invece la produzione di testosterone non è così elevata e la produzione di estrogeni avviene dopo la nascita e non prima della nascita. E se vogliamo riassumere, il testosterone nell'adulto ha poi alcune azioni che sono legate ai circuiti che si sono differenziati nel corso dello sviluppo, ed indubbiamente il testosterone è molto importante per l'aggressività, cioè è il fattore necessario per l'aggressività, non è quello sufficiente perché ci sono tanti altri fattori, ma sicuramente senza il testosterone in tutti i modelli sperimentali l'aggressività cala moltissimo.
Gli ormoni sono sicuramente diversi naturalmente tra uomini e donne, e il testosterone è sicuramente l'ormone maschile per antonomasia ed è un ormone che aumenta tendenzialmente, almeno negli animali, quindi non parlo dell'essere umano, ma sicuramente probabilmente anche nell'essere umano avviene l'aggressività e anche una certa intraprendenza. Qui però appunto c'è la differenza tra animale ed essere umano. Anche in questo caso l'educazione o comunque la capacità di rispondere ad un impulso animale come potrebbe essere il testosterone risente sicuramente della educazione e della capacità di controllare i propri istinti e di controllare quello che di negativo una pulsione ormonale può determinare. Lo stesso vale per gli ormoni femminili che determinano delle alterazioni ancora diverse, ad esempio la prolattina, che è l'ormone che viene prodotto subito alla fine della gravidanza e durante il parto e nelle prime fasi, subito dopo il parto in grandissima quantità, è stato dimostrato che riduce la capacità amnesica. Questo vi è stato spiegato dicendo che era un modo per dimenticare le doglie del parto, che evidentemente avrebbero potuto sconsigliare ad una donna di ripetere una tale esperienza in futuro. La capacità del nostro cervello a far fronte a qualsiasi tipo di evento o di stimolo interno in modo molto raffinato e molto complesso va sempre considerato come una possibile tendenza, ma assolutamente non può essere considerata l'unica cosa che può determinare un nostro atteggiamento. È una dei 10.000 stimoli ai quali noi siamo sottoposti e che determinano la risposta finale. Tra tutto questo ci sono anche gli ormoni.
Insomma, oggi molti studi psicologici e neuroscientifici sembrano sfatare boutade come quella che vorrebbero le donne provenire da Venere e gli uomini da Marte. Teorie dei due mondi separati sembrano essere andate in pezzi. Anche quindi, se il cervello maschile e quello femminile sembra funzionare in modo leggermente differente, dovuto in parte, come abbiamo sentito, agli ormoni sessuali diversi tra uomo e donna.
Il fatto che ci siano delle caratteristiche maschili presenti anche nel cervello femminile e delle caratteristiche femminili presenti anche nel cervello maschile è una visione che sta avendo abbastanza successo oggi. C'è da dire che per quanto riguarda il cervello femminile c'è un ulteriore problema da considerare, che mentre nei maschi noi abbiamo due cromosomi che sono X ed Y e il cromosoma X è sempre espresso in tutte le cellule, nel sesso femminile noi abbiamo due cromosomi X e questi non sono mai espressi contemporaneamente, ma in maniera alternata espresso uno o espresso l'altro. Quindi questo significa che anche all'interno del cervello femminile noi possiamo avere delle zone in cui è maggiormente espresso un cromosoma X, delle zone in cui è maggiormente espresso l'altro cromosoma X. Le differenze tra il cervello maschile e il cervello femminile in effetti non sono così marcate da poter dire questo è un cervello di tipo maschile e questo è un cervello di tipo femminile. Abbiamo delle differenze localizzate in cui noi abbiamo dei circuiti che sono prevalentemente presenti nei maschi e prevalentemente presenti nelle femmine. Posso fare degli esempi negli animali. In tutti i mammiferi che sono stati studiati c'è un nucleo presente nell'ipotalamo che è più grande nei maschi ed è più piccolo nelle femmine, e questo nucleo controlla il comportamento riproduttivo del maschio. Però contemporaneamente c'è una regione sempre dell'ipotalamo che si chiama area ventrale periventricolare, dove sono presenti dei neuroni che producono dopamina, che è un neurotrasmettitore molto importante nel regolare i circuiti che controllano la riproduzione, e in questo caso ci sono più cellule a dopamina nelle femmine che nei maschi. Quindi noi non possiamo dire, per esempio, che il cervello dei maschi è più grande, è più, presenta più cellule, eccetera. Dipende da posizione a posizione.